E bentrovati a 12 pollici da Francesco Tragni e Giuseppe Fiori. 12 pollici, il podcast registrato dal vivo che si occupa di vinili. In realtà questa è la prossima puntata, sono due puntate speciali, non si sono svolte all'Arcibellezza come le precedenti, ma abbiamo giocato in casa, nel senso che abbiamo organizzato una serata dedicata a Franco Battiato in auditorium, era il maggio 2026, con un progetto che abbiamo presentato che si chiama Battiato 80. Un progetto di rassegna, di chiamatelo live tributo, però con l'obiettivo di celebrare in modo genuino l'eredità artistica di Battiato, con reinterpretazioni, visioni musicali contemporanee da parte di artisti che hanno una stima molto elevata per questo grande artista che ci ha lasciato ormai 5 anni fa. E quindi noi abbiamo, oltre alla serata in auditorium che avete già probabilmente sentito, che ripercorreremo con alcuni dei brani che sono stati presentati, ma abbiamo anche intervistato gli artisti che si sono succeduti sui palchi, proprio con l'idea appunto di saperne di più della loro passione per Franco Battiato, e quindi arricchiamo in questo senso il tributo. In particolare il tributo è stato di fatto organizzato da un trio, Roberto, Flavio e Paolo Bilardi, che sono poi i Fly, che abbiamo anche intervistato appunto nell'arco della serata che oggi vi faremo riascoltare. Prima però sentiamo proprio il primissimo brano con cui la serata è cominciata, questa serata è intitolata Battiato 80, e si chiama Prospettiva Nevsky il brano, ed è interpretato proprio dai Fly insieme a Luciano D'Abruzzo.
Un vento 30 gradi sotto zero, contrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchi coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchi coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti rossi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti rossi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicino alle finestre, un giorno sulla prospettiva Nevsky. Per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i letti, per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti, per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. Eravamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele, lampade a petrolio, e quando si trattava di parlare aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba. trovare l'alba dentro libro nere.
Popolare, l'auditorium di Meteor Stratos. Buonasera. Buonasera da Francesco Tragni e da Giuseppe Fiori, che conduce con me questa serata che si chiama Battiato 80.
Infatti abbiamo sul palco i Fly insieme a Luciano D'Abruzzo. Gli farei un altro applauso, dai.
12 pollici, Radio Popolare, Francesco Tragni e Giuseppe Fiori. In questo momento siamo con i tre organizzatori, possiamo chiamarli così, di questo evento dedicato a Battiato in auditorium di Meteor Stratos.
Allora, io sono Paolo Bilardi, Roberto Sarzi Amadè
e Flavio Pugliese.
Due su tre sono musicisti, uno ha messo a sua disposizione il cuore, l'organizzazione, per mettere insieme tanti musicisti, tante belle anime.
Dai, mi sento meno solo, che anch'io sono l'unico non musicista della serata, effettivamente. Okay.
Insomma, per tirare in ballo, lo dicevamo prima, un progetto che a cercare dei personaggi che avevano dei legami così vicini a Franco Battiato, ad andarli a cercare non li trovavi. Voi forse un po' anche casualmente siete riusciti in questa impresa.
Eh sì, è così. È vero, e devo dire che il merito, se posso dirlo, è stato soprattutto di Roberto e di Flavio, e Roberto è stato proprio il promotore che ci ha messo un po' tutti quanti insieme.
Sì, guarda, allora l'idea è nata l'anno scorso per l'ottantesimo, in occasione dell'ottantesimo compleanno, quello che sarebbe stato l'ottantesimo. Dovevamo fare un concerto a Monza, al The Bank, e mi è venuta fuori questa idea di fare questa cover di No Time, No Space, e da lì è nato un po' tutto, perché comunque c'era proprio, da parte mia, ma anche penso sia condivisa la cosa, il bisogno, sì, di tornare a parlare di certi temi che per Battiato sono sempre stati, diciamo, il cavallo di Battiato, cioè, nel senso proprio la sua vita, no? E in questo momento proprio No Time No Space era proprio il bisogno di tempo e di spazio che non abbiamo più, quindi certo, un attimo ricentrarsi, fermarsi un attimo e ripensare un attimo a tante cose, no? Perché siamo dentro, penso, a un momento molto complicato, quindi è nata proprio un'esigenza, è stata proprio un'esigenza, ecco, di iniziare questo progetto.
Ecco, una delle cose belle di coinvolgere così tanti musicisti eterogenei che hanno in comune proprio questo amore per la musica di Franco Battiato è che, intervistandoli, abbiamo notato, ognuno ha un riferimento diverso nell'arco della lunghissima carriera di Battiato. Chi il primo, quindi quello più sperimentale, chi quello più pop degli anni 80, chi quello magari un pochino più ricercato degli anni 90. Certo. E questa è la scaletta che si porta in giro Battiato 80, ricalca proprio questa eterogeneità che forse è anche la forza di questo progetto.
Esatto, anche perché tanti si confondono sul progetto Battiato 80, tanti pensano che siano solo gli anni 80 che noi andiamo a suonare, in realtà è per l'ottantesimo, quindi sì, è molto, infatti, più ampia.
Diciamo che l'ottantesimo compleanno è un nuovo punto di partenza.
Esatto, anche perché poi nel logo
per altri 80,
dici. Anche
altri
perché 80. Proprio nel logo io avevo individuato l'infinito che collega le due O, proprio il motivo proprio
sì,
per quello.
Anche perché la musica comunque di Battiato la possiamo sempre recuperare, ascoltare, approfondire, studiare. Però lui almeno ci manca proprio come figura di riferimento, no? Aveva una capacità di analisi della società, dei usi e costumi, che sapeva mettere sempre un
direi
po'
di... come essere umano proprio.
Sì, 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 è vero. La sua
poi c'è da aggiungere che effettivamente non sono delle ripetizioni, cioè non sono delle cover quelle che vengono fatte, ma ogni artista mette il suo, la sua sensibilità, la sua capacità di sentire Battiato. Quindi questa cosa qui è un valore aggiunto rispetto a una cover normale. Insomma.
Ma infatti una delle domande che volevo fare è se questi pezzi prendono una nuova vita o sono più attinenti alle versioni originali.
No, no, prendono assolutamente una nuova vita, era proprio quello il concept iniziale.
Sì, è un approccio però molto rispettoso, nel senso che fondamentalmente le strutture sono abbastanza uguali, però cerchiamo di dare nuove sonorità e nuove sfumature, ecco, con tutto sempre il grande rispetto e il rischio di mettere le mani alla musica di Battiato.
E il fatto che molti che ci suonano hanno avuto a che fare con Battiato magari facilita anche nell'esecuzione.
Sì, oh, certo.
Ma ho una domanda curiosa, almeno io sono curioso per questa cosa qua. Se ci sono degli artisti, magari senza fare i nomi, che avete provato a coinvolgere per questo progetto, che vi hanno detto, ah no, io con quel repertorio lì non mi ci voglio cimentare, è troppo pericoloso.
Sai che...
È una bella domanda questa.
Sai che devo dirti di no.
Ah, almeno quindi per tutti si sono
però
lanciati.
Devo dire che quando ho coinvolto e chiamato e poi piano piano lo stesso Beppe Fiori è nato, è stato tutto molto casuale,
è vero.
Ma è stata una magia, guarda, veramente,
sì,
è una
bravo.
Cosa strana.
Ma fra l'altro con Roberto ci siamo rivisti dopo tanto esatto. tempo, perché lui veniva a vedere le puntate di 12 pollici, però per cui io questa cosa la vorrei enfatizzare a 12
no,
pollici.
In realtà sì, ci siamo visti all'Arci,
è vero che
è stata quella l'occasione. Quindi insomma, sostanzialmente devo dirti di no, ma io quando ho coinvolto le persone ho pensato più al lato umano, ok? Infatti questa cosa si vede soprattutto fuori dal palco, si è creato un gruppo molto unito, quindi questo è lo spirito che mi piaceva.
Perché mi viene da pensare che alla fine Battiato sia un punto di partenza, ma il vostro progetto sia quello di far vivere di... Ma non dico di vita nuova, proprio di storia autonoma le canzoni proprio con le interpretazioni che ogni artista dà ai pezzi, è così
esatto,
giusto?
Ma esatto. Infatti organizzatori, ideatori, ma non dittatori, ognuno fa assolutamente quello che vuole e dà il suo tocco, il suo arrangiamento e mette la sua sensibilità.
È vero, c'è uno spirito molto democratico.
La comunità.
Lo dico da, poi da chi ha suonato in progetti molto dittatoriali, posso dire che questo invece è un progetto molto democratico.
Per ora è così.
Per ora è così, però magari cambia.
Non
però ecco, abbiamo parlato di richieste che avete fatto che non sono state esaudite, e non ce ne sono state, però secondo me questa sera c'è un grande escluso, cioè i Winston che hanno suonato la prima volta al Bellezza, io li avrei visti bene stasera, anche se sarebbe stato impossibile organizzare.
Gitto Gabrielli dell'Era quindi.
No, è stato impossibile anche perché erano impegnati e non li ho potuti coinvolgere.
Sì, probabilmente sarebbero venuti e sicuramente è una grande mancanza perché stiamo parlando di un trio di livello assoluto, veramente.
Che peraltro avrebbero fatto una delle parti che forse stasera sì. viene coperta di meno, che è quella della prima parte esatto. di carriera di Battiato.
Avrebbero suonato a Recna Mess, come quella
sì, fantastica,
come
veramente.
All'Arci.
Vabbè, vediamo un disco a testa che vi ha fatto innamorare di Battiato e poi ci siamo.
Allora, io anche per età, essendo io del 76, ti dico quando ho iniziato, oddio, poi anche la fortuna di avere due fratelli più grandi.
Quello aiuta.
Aiuta tantissimo perché mi hanno fatto conoscere in anticipo tante cose.
Erano i social network del passato, i fratelli grandi.
Sì, i mentori. Sì,
piaciuta
sì,
questa.
Sì, sì.
Molto.
E quindi ti dico La voce del padrone perché ero molto piccolo quando è uscito, ma è stata una cosa assolutamente incredibile.
Stavamo dicendo che di tutti nessuno aveva ancora detto La voce del padrone,
ce l'abbiamo,
ci mancava.
Ma sì, perché non volevo fare, diciamo, il figo, si può dire, perché tirando fuori chissà che cosa. Però quel disco, secondo me, è fantastico, ha un equilibrio incredibile tra tutto, diciamo, è una bestemmia con lui, ma diciamo commerciale, sì, diciamo.
Lo
ma,
era.
Sì, però ha un equilibrio incredibile con la qualità e poi è un disco che comunque mi ha accompagnato tantissimo, tantissimi anni. Mi ricordo alle superiori ci trovavamo nei corridoi a cantare Battiato. Una sera avevamo fatto un addio al celibato, eravamo con tutto volume con la musica di Battiato, a un semaforo e c'era la gente ai lati che cantava con noi. Ti dico, ha una potenza quel disco incredibile.
Andiamo a Roby.
Allora, io ti dico l'era del cinghiale bianco.
Quello precedente.
Esatto, quello precedente, perché proprio da lì...
Se lui dice Patriots, abbiamo fatto la trilogia.
Esatto, allora devo dirlo.
È da lì che, insomma, iniziava un po' il sound che poi è diventato poi
la voce del padrone.
La voce del padrone. In realtà poi c'è stato un fratello maggiore, che in realtà era un mio carissimo amico, che purtroppo è venuto a
vale lo stesso.
E purtroppo che suonava con me il basso. Ed è stato lui, diciamo, proprio a farmi innamorare di Battiato, e mi ha regalato quel disco. Infatti adesso mi vede una pelle d'oca solo a ricordarlo.
Immagino.
E lui suonava con me, e da lì poi è iniziato un po' tutto il viaggio. Tra l'altro sulla voce del padrone c'è Bandiera Bianca, e lui, il mio amico che si chiama Max, mi chiamava Mister Tamburino.
Ah, questo è bello, sì, è vero.
Esattamente, lui mi chiamava Mister Tamburino, e quindi... c'è questo legame.
Anche se tu la voglia di scherzare,
forse devo dire che questo lo faccio anche come ricordo.
Certo, certo.
Per lui.
Beh, non è un caso che loro due, che sono i Fly, che è una band di Monza, abbiano quindi ripercorso questo sound elettronico legato alla città di Monza, Blu Vertigo, Soerba, piuttosto che tutto quello che succedeva. Voi eravate molto legati a quello, dai.
Siamo molto legati. Eravamo alle superiori quando sono uscite tutte queste cose, sì. Ed è un periodo incredibile, sì, sì.
Assolutamente. Andiamo all'ultimo.
Ah, io devo deludere l'aspettativa, nel senso che dico,
non è Patriots, ma
non
è
ancora la voce del padrone.
Vabbè,
abbiamo due voci del padrone.
Copione.
È vero. Poi io all'epoca mi capitava abbastanza spesso di essere in giro con i Blu Vertigo, e loro hanno fatto un po' di cose con Battiato, no, ovviamente, e quindi c'erano delle occasioni in cui c'era Battiato in sala e via dicendo. E il mio grande rammarico è sempre stato quello, in realtà, di averlo sfiorato, in poche parole, ma non esserci mai riuscito a essere in quel momento lì. Perché lo so, infatti, guarda, quello è il mio rammarico. Però devo dire che ha avuto una particolare influenza in generale nella musica.
Ma volevo chiedere, nessuno ha detto Click?
No.
Ecco, Click, no. Io l'avrei potuto dire io, perché essendo un fotografo e facendo anche il batterista, Click era proprio
lui, Click
e
tutto.
Però non l'unione, lo conosco così, sì, bene, ma l'avrei detto.
No, è un bel disco, è molto strano in realtà. Esatto. Io l'ho ascoltato, devo dire la verità, non mi è piaciuto.
No,
La voce del padrone è il disco che tutti abbiamo sentito di più, ed è inevitabile questo.
Certo. E ci siamo cresciuti.
Io ringrazio i Fly che sono stati con noi, Paolo Bilardi che ha messo insieme i cuori e gli elementi.
E adesso torniamo sul palco del Demetrio Stratos con un'altra canzone da questo Battiato 80. La scaletta ce l'ho in mano, chi è qua la vede, è lunghissima, vediamo di parlare il meno possibile, di ascoltare più musica possibile, perché questo progetto Battiato 80 nasce proprio per riscoprire non solo il Battiato, forse quello più famoso dei primi anni 80, quindi quello di Bandiera Bianca, di Centro di Gravità Permanente, ma anche il Battiato successivo, quindi quello degli anni 90, quello più rock, e quello più sperimentale degli anni 70, che però per stasera, per motivi di spazio, ascolterete un pochino meno.
Nel frattempo si è aggiunta la formazione Virginia Sutera, che è l'unica lady della serata, per cui fatele un applauso.
Col violino. Prima scherzavamo con lei, è un po' la Giusto Pio della formazione, perché sapete che soprattutto nei primi dischi di Battiato, appunto, collaborava Giusto Pio e suonava appunto il violino. E infatti il secondo brano, guarda caso, c'è il violino, mi pare, nell'era del cinghiale bianco, sì, mi sembra di sì. Quindi
è abbastanza fondamentale.
Esatto, Fly, Luciano D'Abruzzo e Virginia Sutera con l'era del cinghiale bianco.
Tutta vostra, tutta vostra.
Alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Thank you. profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali. L'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema pure in un bar, ma spero che ritorni presto.
E adesso a 12 pollici di scena, cantautore Luciano D'Abruzzo. Ciao, ciao,
ciao
Luciano,
ciao.
Benvenuto.
Bentrovati.
Come va innanzitutto?
Grazie. Va molto bene, sono chiaramente contento di stare qui insieme a voi questa sera.
Questa sera, dove il nostro programma, che di solito parla di vinili, sarà molto focalizzato su Franco Battiato, anche perché tu questa sera farai almeno due pezzi all'interno della serata Battiato. Di due dischi che sono pre-grandissimo successo di Battiato, perché farai, se non sbaglio, Prospettiva Nieschi e poi L'era del cinghiale bianco, quindi periodo fine anni 70, primi anni 80, prima della voce del padrone.
Certo.
Come hai scelto innanzitutto questi due brani, in questo di eseguire questi due brani?
Ma non è semplice scegliere tra i brani del maestro Battiato.
Come sempre.
Io ho dei ricordi del jukebox della mamma.
Tua mamma aveva un jukebox?
La mamma aveva un jukebox che gestiva un bar.
Ah,
e quindi...
Che invidia. Ma aspetta, devo chiedere questa cosa qua. Siccome io mi ricordo che i jukebox, quelli belli, erano quelli dove il disco si vedeva, che si spostava. E...
Sì, non era quello.
Quelli più recenti erano quelli invece coperti, dove non vedevi i dischi.
Erano coperti, ricordo anche la marca, sono passati tantissimi anni, era un Seaburg. Porco. C'erano le etichette delle canzoni che, certo, coprivano il meccanismo. Però noi avevamo una specie di jukebox, diciamo, taroccato, perché chiaramente le selezioni venivano dalle case discografiche che mandavano ogni mese,
certo,
le targhette rosa, quelle gialle, arancio. E invece noi andavamo a prendere dei dischi, facevamo delle targhette.
Le facevate voi?
Sì, con la penna. Beh, c'erano dei ragazzi.
Quindi prendevate dei 45 giri,
sì,
che si compravano,
sì,
nei,
che
negozi.
Si compravano, mettevamo le nostre etichette fatte a mano e il jukebox suonava in un altro modo.
Certo che anche questo momento 12 pollici è fondamentale.
Momento jukebox.
Eh sì, perché stiamo parlando di cose che sono proprio legate al nostro podcast, oltre, sì, che, sì, al, sì, mondo del disco e della discografia in generale, insomma.
Bene.
Ci piace la cinetica del disco, ci piace ancora quel disco che gira sul piatto, dopo è cambiato tutto.
E quindi immaginate un po' in estate questo jukebox che veniva spostato all'esterno di questo bar, che trasmetteva il coro finale di Ti vengo a cercare, una cosa meravigliosa.
Con tutti col bianchetto in mano che cantavano Ti vengo a cercare.
Sì.
Bello.
Poi purtroppo il bar è finito, è chiuso, e quindi... però ho conservato...
Il jukebox.
La gran parte, no, dei 45.
Ok. Che tra l'altro c'era una leggenda metropolitana, che tu forse mi puoi confermare o meno, che le puntine dei jukebox rovinassero in modo incredibile i dischi.
Sì, li solcavano quasi,
esatto,
per farli diventare un orto,
sì,
si potevano poi piantare.
Quindi i dischi che hai sono più che altro un cimelio, ma poco utilizzabili probabilmente.
Anche non proprio dritti, ecco. Di...
Ok.
Lui fra l'altro è un ragazzo che è ancora molto appassionato al formato del disco, perché esce sempre con un CD insieme a un libro, quindi c'è questo doppio formato, doppia chiave di lettura, doppio livello di lettura, e anche il suo ultimo lavoro è un disco insieme a un libro.
Sì, verissimo, non capite male, però è bello avere qualcosa in mano.
Certo.
Penso che questa musica soltanto liquida potrebbe soffrire di siccità un giorno.
Ah, bellissima battuta. Questa ce la dobbiamo riciclare.
Questa ce la segniamo, questa ce infatti, la segniamo.
Infatti.
Sono contento.
Senti, Luciano, ma invece, tornando al tuo primo ricordo di un disco di Battiato, un disco fisico che tu hai tenuto in mano, vabbè, quello jukebox era fisico, ma tu hai posseduto anche dei 33 giri suoi, immagino.
Sì, come l'ombrello sulla macchina da cucire.
Quindi già periodo Sgalambro.
Sì, era già avanzato, noi avevamo una band, come tutti si inizia con le band, e c'è qui anche un aneddoto carino, perché facevamo delle serate, mettevamo via qualche soldo che poi utilizzavamo per acquistare dei dischi e quindi continuare un po' ad ascoltare.
Come si chiamava questa band?
MIG, Mani Slegate.
Eravate stati il 1° maggio, io
sì,
vedevo.
Sì.
Tra l'altro era un progetto con Sergio Bardotti che vi aveva forse aiutato o seguito in un qualche fase della produzione, no?
Ci aveva voluti in graspolvere, perché ci hanno messo dopo il telegiornale prima degli Oasis, quindi un posto di gran lusso per essere degli sconosciuti.
Quindi MIG al 1° maggio in che anno?
2002.
Una vita fa.
Sì, un po'.
C'erano ancora gli Oasis, però come sono tornati.
Esatto.
Potrebbe tornare anche i MIG.
Però nel mio piccolo io non sono mai andato via, però, perché certo. La musica...
Tu no, i MIG, quello come gli Oasis.
Sì. MIG... sono volati come dei missili.
I MIG, quelli missili, ok. E dicevi, quindi, l'ombrello della macchina da cucina ce l'avevi in vinile, però?
Sì, comprato per la band, per ascoltarla della band, e il bassista, che chiaramente non ci sentiamo da un po', ma è una carissima persona, mi contestò questo fatto dicendomi, ma spendi dei soldi per Franco Battiato, ma chi è questo, che fa?
Eppure?
Sono passati un po' di anni e...
Forse ha cambiato idea.
Non si può dire aveva ragione lui, sì. Come abbiamo detto in altri casi. Non si può dire aveva ragione lui.
Aveva sbagliato un po' le previsioni.
E vabbè, succede.
Peraltro, comunque, l'ombrello della macchina da cucina è un disco da cucire, è un disco del 95. Quindi, non dico della fase meno famosa di Battiato, però diciamo che quell'hype che c'era stato negli anni 80 era un po', già un po' meno.
Sì, però era chiaramente come anche gli altri lavori. Un album di spessore.
Sì, sì,
a
sì.
Noi piacevano i testi, piacevano le sonorità. E quindi ci stava.
Però c'è questa.
Lo ricomprerei.
Lo ricompreresti, beh, sì. Ma c'è questa cosa che in realtà i brani che tu farai stasera sono del primo periodo pop di Battiato, sì. Quindi 79-80.
Sì.
E la scelta è perché ti piace anche quel periodo oppure ti piace di più quello che ha fatto nella prima parte, quindi quella con Giusto Pio, per intenderci.
No, diciamo, questa è comunque una scelta di una scaletta accorciata per questa sera, perché di solito in scaletta c'è anche La Cura e certo. Anche Gomma Lacca.
Sì,
e
sì.
L'abbiamo fatto anche per un'esigenza di scaletta.
Ok, va bene.
La dimensione di Luciano adesso è quella piano e voce, cioè quando penso a te penso a un pianista, un cantautore che suona il pianoforte. Stasera avrai il pianoforte di Radio Popolare, che tutti dicono che sia leggendario, suoni molto bene. Qualcuno addirittura dice suona da solo. L'hai già provato?
Non ancora, il mio turno di prova è fra pochissimo.
Ci dirai allora.
Però è vero che delle volte dei gran piano ti fanno suonare, ti fanno andare le dita meglio.
Non capita sicuramente così spesso di avere un piano a coda sul palco che ti diano la possibilità di utilizzarlo per la questione dei rientri, per la questione dei microfoni. Invece stasera siamo riusciti un po' a caldeggiare questa cosa e farci assecondare da Giulio, che è il fonico ed è fantastico.
Sì, stasera è sì, un'occasione speciale per tanti motivi.
Battiato 80, adesso c'è uno degli innumerevoli cambi palco, per cui prendo qualche secondo mentre i prossimi artisti si dispongono, anche perché... come avete capito, ognuno poi interpreterà i pezzi a modo suo, che è un po' il bello di questo progetto ideato dai Fly, che di fatto riscrive un po' la storia della musica di Franco Battiato, appunto non solo quelle, le canzoni più celebri, ma anche brani che magari avete sentito un pochino meno. Oh, adesso sul palco, abbiamo ascoltato prima i Fly con Luciano D'Abruzzo e con Virginia Sutera, adesso ci sarà un combo che... Lorenzo Palmieri, i Fly, Giuseppe Fiori, che in questo caso in veste di musicista più che conduttore, e poi, eccolo qua, Luca Urbani, alle mie spalle, non lo vedevo. Facciamo un salto temporale, arriviamo al 1993, quindi periodo Sgalambro, che collaborava con Battiato ai testi, e appunto da Caffè della Pè ascoltiamo Lode all'Inviolato. Applauso. Grazie.
Abbiamo attraversate di tempeste e quante prove antiche e dure. Ed un aiuto chiaro da un'invisibile carezza di un custode. Degna la vita di colui che è sveglio, ma ancor di più di chi diventa saggio, e alla sua gioia poi si ricongiunge, sia lode, sia lode, lode all'inviolato, lode all'inviolato.
Grazie. E questa era Lode all'inviolato, Lorenzo Palmieri alla pianoforte e poi di nuovo i Fly, Giuseppe Fiori e Luca Urbani. Cosa hai suonato, Luca Urbani? Che non... cosa posso dire che hai suonato? Tastiere, no? Tastiere, questi macchinari strani, insomma.
La 12 pollici, il podcast che parla di vinili, Francesco Trani, Giuseppe Fiori, Radio Popolare. In questo momento è con noi Lorenzo Palmieri. Benvenuto.
Ciao, grazie e benvenuti a voi.
Come va innanzitutto?
Ma bene, direi, dai, oggi siamo pronti.
Siamo qui riuniti per una giusta causa.
Siamo qui riuniti, già che sembra un funerale, ma no?
Dava quel tono un po' ecclesiastico.
Molto solenne, sì.
Da cerimonia, perché quando facevi qualcosa con Battiato c'era un po' quel clima, tu che l'hai conosciuto.
Ma diciamo che aveva questa capacità incredibile di generare, molto forte, di generare intorno a sé un clima piacevole e leggero, anche nella serietà che lo contraddistingueva, no? Perché era di una serietà incredibile, ma questa serietà era accompagnata da una leggerezza notevole.
Certo, tu hai lavorato con lui, avete registrato musica insieme, lui forse ha prodotto un tuo disco.
Allora, lui è stato, diciamo così, una sorta di produttore ombra del mio primo disco, che è stato prodotto in realtà artisticamente da Livio Magnini, che è qua stasera con noi.
Certo.
Blu Vertigo.
Blu certo. Vertigo, sì. E però Franco tutte le sere gli mandavo quello che avevamo fatto.
Il resoconto,
sì, spessissimo. E spessissimo è intervenuto con quel tipo di osservazioni che immancabilmente poi si trasferivano nel disco, no? Lui diceva, che ne so, in un brano mi è rimasta impressa il fatto che fosse chiuso, e lui un giorno mi ha detto: questo è bellissimo, ma la batteria deve iniziare a metà. Noi l'avevamo già chiuso, quindi nessuno voleva riaprire quel brano, ma la sera non ho resistito, ho aperto, ho cancellato la batteria fino a metà e ho detto: porca miseria, ragazzi.
Certo.
E quindi così è stato.
Beh, raccontaci qualche aneddoto a questo punto di questa conoscenza che avete avuto, di qualche momento saliente o particolare.
Ma allora, ce ne sono talmente tanti che faccio veramente un po' fatica a scegliere. Ho una mia idiosincrasia per gli elenchi e per le classifiche, diciamo.
Non sei salviniano da questo punto di vista.
Okay. Ma neanche da altri, ti devo dire, proprio.
Vale, va bene.
Però guarda, mi viene in mente soprattutto questa sua generosità, ecco, che era abbastanza una caratteristica costante, e l'attenzione che sapeva dedicare. In questo vedevo la sua generosità, si esprimeva spesso in questa attenzione fortissima che era capace di dedicarti nel momento in cui stava con te, che è una caratteristica che non ho trovato tante volte poi.
Certo. E invece il tuo, sei un ricordo del primo vinile proprio fisicamente di 33 giri di Battiato che ti è,
sì,
capitato in mano?
Immancabilmente La voce del padrone, perché io proprio sono di quella generazione specifica che ascoltavo la musica appiccicato a una radio sveglia la notte. Quando mia madre diceva dormi, io dicevo sì, poi accendevo la radiosveglia con l'orecchio appoggiato.
Però ascoltavo. Passava quello che c'era. Quello
ovviamente.
Che c'era,
volume molto basso.
Volume bassissimo, ma orecchio appiccicato, vecchio trucco. Ma passava una sorta di fiume senza differenze che ascoltavo, e poi a un certo punto ho sentito Bandiera Bianca e mi ricordo proprio lo shock culturale, al punto da aver passato quel resto di quella notte a ricercarla nelle stazioni, mandando avanti e indietro il coso, no? Come si chiama? La rotellina.
Il tuner.
Lo dico per i più giovani, non è come adesso che scorri le radio, vedi il nome della radio e spesso il titolo della canzone, no? Devi anche capire che cosa stavi ascoltando.
All'epoca era tipo roulette russa, prendevi quello che c'era senza problemi, era assolutamente così.
Sì.
E adesso di nuovo sul palco dell'Auditorium de Metro Stratos, dove tra le altre canzoni abbiamo ascoltato Eugene insieme a Virginia Sutera con Voglio vederti danzare.
Voglio vederti danzare come le zingare, con candelabri in testa, come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervish turno che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali. E gira tutto intorno alla stanza mentre si dà.
siete ottavi.
Allora, 12 pollici, speciale Franco Battiato, Francesco Trani e Giuseppe Fiori con voi. In questo momento è con noi Virginia Sutera.
Ciao, ciao a tutti.
Benvenuta.
C'è un po' la Giustopio della serata stasera, perché violino, è, insomma, Giustopio era uno degli elementi degli ingredienti fondamentali della prima versione di Franco Battiato, quando appunto era ancora in vita, e quindi tu sei qua. Che pezzi farai stasera?
Stasera suonerò il Cinghiale Bianco assieme ai Fly. Sì? Poi bandiera bianca, cinghiale bianco, bandiera bianca.
Ci deve essere un motivo, ti piace il bucato,
esatto.
Fare il bucato.
Okay. Insieme a Finardi e altre 200.000 persone appunto che fanno parte di questo progetto.
Un
e
happening poi, più che un,
sì,
un tributo.
Esatto, che abbiamo provato prima, è stato bellissimo, quindi adesso aspettiamo di fare il concerto live.
È vero, perché noi stiamo registrando questo podcast,
sì,
questi, durante il soundcheck, durante il...
strappando brandelli di soundcheck,
esatto,
praticamente.
Strappando uomini al soundcheck.
O donne.
C'è uno spazio temporale che è irreale ma reale allo stesso tempo.
A me interessava sapere come nasce questa passione per il violino nel tuo caso.
Per il violino? In realtà è stato tutto un po' casuale, nel senso che mia mamma era appassionata di musica, mi ha iscritto a un corso di musica propedeutica a 3 anni. Le due insegnanti, una era violinista, l'altra era flautista. Ho provato entrambi gli strumenti, col flauto è stato un po' traumatico e quindi ho scelto il violino. Quindi diciamo,
sei andata per esclusione.
Sono andata per esclusione, però devo dire che alla fine è stata un po' proprio la salvezza di tutto quello che è un po' quello che faccio, nel senso che è sempre stato il punto fisso, anche perché nessuno mi ha mai obbligato poi a farlo, ma anzi è stato proprio un qualcosa che in qualche modo ci tornavo sempre e ricercavo sempre quello spazio, come se fosse uno spazio, non lo so.
Ed effettivamente nella musica di Battiato c'è quel tradunion fra la musica classica e la musica elettrica, no? Quindi questo repertorio, quanto lo senti vicino, quanto lo senti nelle tue corde, appunto?
Allora, mi diverto tantissimo a suonarlo. La cosa divertente, diciamo, appunto, tu hai detto, sei la giusta pia della serata. Io Battiato lo conoscevo, ma non così bene. Nel senso che, ad esempio, alla prima serata che abbiamo fatto l'Arcibellezza, altre persone mi hanno detto, sei la giusta pia. E faccio, giusto pio.
Quindi io pensavo di aver fatto la battuta originale, no, ovviamente
lei,
no.
Lei l'ha rinominato
giusta
pia.
Perché appunto venendo poi dalla, cioè fatto percorso classico, poi mi sono diciamo spostata più su quello che è la musica sperimentale, di ricerca, sì, di improvvisazione, e incontrando poi appunto tutto quello che è anche il cantautorato, poi batteva tutta quella parte più sperimentale, però l'ho sempre ascoltato in maniera emotiva, senza andare a diciamo a razionalizzare o analizzare chi erano gli altri musicisti o quali erano magari le storie dietro le canzoni, e per cui mi sono trovata molto vicino alle sonorità, alla profondità di tutto quello che è la musica di Battiato, per una questione proprio più insomma emotiva. E poi casualità vuole che durante gli anni in conservatorio ci fu un concerto dove ebbi la fortuna di suonare con Battiato.
Attenzione,
questo cambia tutto, eh? Io lo sapevo, in realtà. Non volevo spoilerarlo. E quindi... com'è andata? Dai, raccontacelo.
È stato, sai quelle cose che ti capitano quando non hai la consapevolezza di sapere che cosa ti sta succedendo? Comunque erano 17-18 anni. Ok, non sei piccola, però non sei neanche, diciamo, così grande per capire chi hai davanti. Cioè lo sai, però per davvero non ti rendi conto di, non lo so, di che mondi, no? Incontri.
Mondi lontanissimi, vero.
E quindi è stato, cioè quello che ti posso dire è stato bellissimo ed è stato una cosa davvero naturale. Poi mi ricordo che abbiamo fatto la cura. E poi dovevamo fare Voglio vederti danzare, mi ricordo questo aneddoto, che l'abbiamo suonato con l'orchestra, Battiato era seduto in platea, a un certo punto ci guarda e ha fatto
il pollice giù.
Quindi alla fine con tutta l'orchestra abbiamo fatto la cura, ed era un'orchestra che era chiamata l'Orchestra dei Popoli,
certo.
Ed era un progetto incredibile organizzato dal presidente del conservatorio, Arnoldo Mondadori, per cui aveva riunito diversi ragazzi rom che suonavano per strada, aveva creato una classe e poi avevano fatto un progetto dove suonavano le classi di questi ragazzi rom con ragazzi del conservatorio e 1200 altri ospiti, tra cui appunto anche Battiato.
Questo progetto Battiato 80 incredibilmente racchiude una serie di personaggi che sono stati così vicini a Franco Battiato che andarli a cercare non li trovavi.
Surrealtà, perché poi l'altra cosa particolare, cioè collegamenti, quando Eugene, che appunto ringrazio lui che mi ha chiamato a suonare in questo progetto incredibile, mi ha chiamato appunto per suonare per Battiato 80, ho pensato l'unico altro progetto per cui avevo suonato che era un omaggio a Battiato che avevo fatto al Lago dei Camosci in Piemonte, organizzato da Gigi Giancarusi.
Ok.
Spero di aver detto il nome giusto.
Vabbè, in ogni caso.
E lì appunto era stato proprio dove mi avevano chiesto di arrangiare un pezzo per violino solo, e quindi avevo fatto Alexanderplatz arrangiato per violino solo.
È quindi un cerchio che si chiude, quindi, alla fine.
In realtà il primo cantautore che viene in mente a tutti parlando di violino è più Branduardi che non Battiato. Ti volevo chiedere se hai già sperimentato delle canzoni di Branduardi fatte col violino. Ti hanno chiesto magari...
Oh, non so, la Fiera dell'Est.
Tanto per dirne una.
La Pulce d'Acqua.
La Pulce d'Acqua, vero.
Però
vero.
Non l'ho mai suonata, nel senso che... trovo che sia incredibile la musica, ma è molto lontana da un po' quello che sento io emotivamente. Poi, e quindi è capitato, cioè l'ho ascoltata, ma poi alla fine non ho concretizzato la parte pratica, diciamo, mentre appunto...
E invece l'era del cinghiale bianco, da profano non violinista quale non sono appunto... È così complicata come sembra la parte di violino iniziale?
Beh, diciamo che devi stare sul pezzo.
Beh, non è che ti puoi perdere
come diceva
tanto,
lui, insomma. Fra l'altro.
Ah,
no?
Sì?
No, mi sembrava che avessi fatto un'imitazione.
Vedi, questa è la parte che pian piano mi sto sciogliendo quando sto finendo questa cosa. Sì, devi stare sul pezzo e sennò il cinghiale...
Scappa.
Esatto. Si mette proprio e corre la maratona.
Lei, fra l'altro, ha un modo del tutto particolare che, oltre alla classica violinista, mi ha fatto vedere l'altra volta alle prove che suona il violino come se fosse un ukulele, cioè come se fosse pletrato in pratica, ma tenuto in orizzontale.
Quindi non tenuto sulla spalla, ma tenuto sul ventre, insomma.
Lo chiamo violinele.
Violinele è
stupendo. Ora non si è ribellato, per ora...
Ma è un tuo brevetto, cioè te lo fa qualcuno, hai visto fatto da qualcun altro o hai deciso tu?
Non si può dire questo,
un segreto professionale. Tra l'altro lo suonerà stasera su Bandiera Bianca, io lo so perché l'abbiamo provata, ma anche prima nel soundcheck, e quindi tenete gli occhi aperti in quel momento.
Quello che sentirete forse sarà un violino.
Forse, va bene. Grazie Virginia.
Grazie Virginia.
Grazie a voi.
La prima di due puntate di 12 pollici speciale Battiato 80, questa serata che si è tenuta in auditorium, ha visto anche protagonista un altro artista, Lori Muratti. Ne ascoltiamo una breve intervista prima della chiusura della puntata di oggi.
Lui è molto legato a Battiato, ma mi raccontava perché era molto legato ai Crisma, che in quel periodo avevano lavorato con Battiato. Per cui raccontaci tu, dai.
Sì, la mia, diciamo che il mio legame umano con Battiato è stato per interposta persona. Non ho avuto la fortuna di frequentarlo come altri che probabilmente sono con noi stasera. Per interposta persona, perché era molto legato ai Crisma, a Maurizio Arcieri in particolare, che per me sono stati dei genitori putativi. Oltre ad aver suonato con loro a lungo, abbiamo avuto una vicissitudine umana che ci ha tenuti vicini per tanti anni. Ed erano molto legati perché Battiato, quando si trasferì a Milano, fu aiutato, accolto, anche proprio ospitato da Maurizio Arcieri. E nell'ultimo periodo del percorso dei Crisma, diciamo che questa dinamica si è un po' ribaltata e loro sono stati a lungo ospiti di Franco in tournée, nei dischi e in tante altre forme. Sono stati sempre molto molto legati.
Mi raccontavano che Battiato aveva affidato a Maurizio la composizione di alcune basi, di alcune elettroniche. Lui le faceva con un 386, era tutto macchinoso, tutto grande, tutto, però era perfetto perché così funzionava ed era bello, quindi non bisognava toccare niente.
No, non si poteva neanche toccare niente con Maurizio in realtà, ed era meglio non farlo, perché lui si aggirava con questi sistemi vetusti, a volte anche un po' claudicanti, e dal vivo, quando mi è capitato di suonare con loro, poteva accadere di tutto, ma funzionava bene così, era il suo bello anche quello. Del resto elettropunk sono stati i maestri del genere, se così si può definire.
E invece, parlando di vinili, qual è il tuo primo ricordo di un vinile di Battiato, quindi di un 33 giri, come comunemente chiamiamo i 12 pollici in Italia?
Ma io ho questi ricordi lontani dei dischi che lui pubblicava con un'etichetta che credo si chiamasse Bla Bla, cioè i dischi più sperimentali.
Ah sì, quindi Fetus, Pollution,
esatto,
quel periodo lì. Okay.
Che mi affascinavano molto, anche se poi accennavo prima che forse il disco a cui sono più legato, non so se è il mio preferito, ma è sicuramente quello che ho ascoltato di più in assoluto, è L'Imboscata, perché è capitato in un momento in cui ascoltavo molta musica italiana, uscì quel disco, un certo tipo di rock italiano, e lui si stava aprendo a quelle sonorità che poi confluiscono in Gomma Lacca, dove ci sono poi anche molti musicisti della scena, c'erano appunto musicisti della scena rock di quel momento che hanno suonato nel disco, da Morgan ad altri, insomma, che sono poi rimasti legati a lui, credo, in varie forme.
E invece il primo vinile in generale che ricordi di aver comprato, che ti sei invaghito magari della copertina, visto che rispetto alla musica liquida i vinili avevano questa cosa meravigliosa di essere poi anche un manifesto di quello che poi potevi trovare all'interno, no? Quindi magari eri in un negozio di dischi, lo vedevi e cominciavi a sbavarci sopra, insomma.
Ma il mio rapporto con i vinili passa attraverso, come è successo a tanti di noi, i fratelli, nel mio caso la sorella maggiore. Io mi innamoravo delle copertine in particolare, e poi arrivava la musica dopo. Gentleman Takes Polaroid, per esempio, di Japan, è una copertina pazzesca e un disco che poi si è rivelato altrettanto pazzesco. Anche se lei era più fan dei Duran Duran, e quindi io ricordo in realtà un disco live, credo, Arena,
certo, Arena. Era 84-85,
sì, esatto. Sì. E poi tutte quelle derive, insomma, dai Simple Minds, ai Tok Tok, tutto quel mondo, perché lei ascoltava quel mondo e quindi mi ha inevitabilmente influenzato.
Il primo che hai comprato tu, invece?
Il primo vinile che ho comprato io di mio pugno.
Può essere anche un 45 giri,
Sì.
Non necessariamente un 33.
Sì, mi mette in difficoltà questa domanda perché...
Tu non hai un primo... Non...
ecco. Miguel Bosé Bandido, mi sembra che si intitoli.
Ma cos'è quello? Il periodo di Superman, quello lì?
No, è un disco stranissimo che lui... che ebbe un discreto successo in Italia, chiaramente lo pubblicò in spagnolo. Poi fu tradotto in italiano, e anche quello aveva una copertina che da bambino mi aveva catturato.
Davvero, le copertine ti dovevano proprio colpire. Sì. Tra l'altro stiamo parlando di musica e di 45 giri, di singoli, di 33 giri con Lori Murati, che ha anche un DJ set bellissimo. Io l'ho visto al The Tune e fai saltare la gente per aria.
Sì, soprattutto mi slogo le caviglie io stesso, okay. Ecco, perché mi faccio trascinare da questa dimensione danzereccia. Mi piace molto mettere i dischi, è una cosa che ho sempre fatto in parallelo, insomma, l'ho sempre preso come un divertissement, ma lo faccio da sempre. E quindi è una cosa che vivo fisicamente, nella mia testa è come un concerto.
Certo, quindi. E anche lì deve essere cambiato tutto, da quando mettevi i dischi sul piatto adesso che penso che sia tutto liquido.
Assolutamente, ma infatti sono molto contento di aver iniziato a mettere i dischi coi vinili, quindi proprio i due canali classici, i due Technics, il vinilon.
E poi sì, adesso io non sono un grande amante dei software, però è chiaro che le console, lo standard oggi prevede che invece di portarsi il borsone, banalmente hai ancora i vinili in alcune situazioni, ma hai la chiavetta.
Basti una piccola chiavetta.
Esatto, e giri un pochino più comodo, quello sì, è un vantaggio.
Va bene, grazie, noi ringraziamo tantissimo Lori Muratti grazie per essere stato con noi. E dopo i Fly, Palmieri, D'Abruzzo, Sutera e Muratti, sono le interviste che abbiamo ascoltato oggi, nel prossimo episodio di 12 pollici, la seconda parte dedicata a questo Battiato 80, che siete tutti in auditorium, tante altre canzoni, con noi ci saranno anche Eugene, Livio Magnini del Blue Vertigo e, badate bene a quello che vi sto per dire, Eugenio Finardi che ha chiacchierato con noi, che quindi sarà ospite di 12 pollici. Seguiteci sui social 12 pollici su Facebook e su Instagram e chiudiamo la puntata di oggi con un brano finalmente anche di Franco Battiato. Abbiamo citato Mondi Lontanissimi e comunque insomma il brano che vi proponiamo si chiama L'Animale. Ciao e alla prossima puntata di 12 pollici con Giuseppe Fiori e Francesco Tragni.
Non è difficile, potendo poi rinascere, cambierei molte cose. Un po' di leggerezza e di stupidità. Fingere, tu riesci a fingere, quando ti trovi accanto a me, mi dai sempre ragione. E avrei voglia di dirti che è meglio se sto solo, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni e non si arrende mai e non sa attendere. E l'animale che mi porto dentro vuole te. Dentro me segni di fuoco e l'acqua che li spegne, se vuoi farli bruciare.